Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. Amici cinematici, ben trovati per un nuovo appuntamento con Cinematica, suoni da e per il cinema, mercoledì 28 maggio per la puntata numero 28. Mi piacciono queste stronzate cabalistiche. Gianmarco Diana ai microfoni per un nuovo viaggio all'interno della musica da film, da library e cinematica. Direi di partire immediatamente oggi nella prima parte del nostro programma. Ci occuperemo dello stretto rapporto che ha cambiato la storia della musica per il cinema, ovvero quello tra il jazz e il cinema. Cominciamo alla grande con uno dei musicisti che ha cambiato il volto della musica per il cinema. Lui è Alex North e stiamo ascoltando i titoli di testa, il main title per uno dei film più famosi, direi, della produzione americana, ovvero A Streetcar Named Desire, un tram chiamato Desiderio, diretto da Elia Kazan nel 1951 e tratto dall'omonimo dramma di Tennessee Williams. I protagonisti, lo sappiamo, erano Marlon Brando, Vivien Leigh e Carl Malden. Per una delle storie noir e crime molto interessanti e più note, ripeto, della storia della, diciamo, della cultura americana. Alex North, quindi, come dire, dipinge questo quadro immediatamente eccezionale in cui il jazz diventa parte integrante del tessuto narrativo del film. Per la prima volta abbiamo anche a che fare con dei singoli brevi temi che tratteggiano anche il carattere di diversi personaggi. Abbiamo a che fare con l'utilizzo del jazz non più in chiave di source music, quindi normalmente il jazz fino a quel momento, parliamo dei noir, dei film comunque degli anni 40, qui siamo nei primi anni 50, veniva utilizzato come musica appunto di repertorio, di sottofondo, di fonte cosiddetta, quindi source music, perché magari si era nel locale da ballo o quant'altro, ma mai era entrato in maniera così forte nella narrazione, nella conduzione del discorso narrativo legato al film. Alex North quindi è uno dei primi a operare questa fondamentale trasformazione e avrà un eco fondamentale anche non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Un'ultima annotazione: l'abbiamo ascoltato questo main titles nell'esecuzione straordinaria della Royal Philharmonic di Berlino, diretta dal grandissimo Jerry Goldsmith. Il disco dedicato ad Alex North, realizzato da Jerry Goldsmith con la Filarmonica di Berlino, è stato stampato dall'etichetta tedesca Colosseum. Rimaniamo negli Stati Uniti, rimaniamo ancora negli anni 50 per un grandissimo esempio di jazz cantoniano. We'll be right back. chiudere con un altro splendido esempio di associazione tra jazz e musica da film. Stiamo ascoltando il main title di Hot Rod Rumble, un film diretto nel 1957, interpretato da Lee Snowdon e Richard Marturian, con le musiche interpretate e composte e dirette dal grandissimo Alexander Sandy Courage, compositore classe 1919, scomparso nel 2008, nato a Filadelfia. Noto innanzitutto come orchestratore e arrangiatore per la MGM, quindi da subito nell'ambito del cinema, e come arrangiatore personale del grandissimo pianista e compositore André Previn, un altro dei nomi caldi dell'utilizzo del jazz già nelle prime forme del crime e del noir, e poi diventato fondamentalmente un lavoratore per il cinema, tra tutti avendo scritto tantissime cose, tra tutti sicuramente il tema che lo ha reso celebre è quello per Star Trek. Lui è il compositore del grandissimo Star Trek Team. Abbiamo appena sentito invece in questa colonna sonora per questo film legato al cosiddetto genere juvenile delinquents, cioè bande giovanili e quant'altro, realizza una serie di episodi veramente interessanti legati a questo utilizzo del jazz da commento, ma anche in sottolineatura delle azioni, delle scene d'azione, delle scene di ballo, delle scene più drammatiche, eccetera. Quindi ancora una volta siamo nel 57, però ormai, quindi, diciamo, il metodo si è sdoganato. Bernstein, Mancini, quanti altri hanno già, come dire, tracciato una via molto potente nella quale Courage si inserisce. Non parlo di jazz kentoniano e di esempio kentoniano, di maniera kentoniana a caso, visto che l'orchestra che ha inciso per esempio questa colonna sonora diretta e orchestrata da Alexander Courage era composta da solisti tipicamente kentoniani, ovvero provenienti o comunque formatisi sotto l'ala protettrice del grandissimo Stan Kenton. Citiamo qualche nome, ovviamente, nella sconfinata orchestra che ha inciso questo album: i sassofoni di Bud Shank e Dave Pell, che poi in proprio sarà un compositore di musica lounge e di colonne sonore; le trombe dei fondamentali Pete Candoli e Maynard Ferguson, praticamente il re delle high notes e dello stile tipicamente kentoniano; il trombone di Frank Rosolino; la chitarra di Barney Cassell e la batteria di Shirley Mann. Bastano questi nomi per capire che siamo nell'ambito dei migliori, ancora una volta, turnisti di jazz e colonne sonore di stampo americano. Molto bene, quindi possiamo continuare e torniamo invece in Italia, dove abbiamo detto che tra la fine degli anni 50 e i primissimi anni 60 sono fondamentalmente tre i compositori a muoversi per primi nell'ambito del jazz, con i migliori musicisti e session man italiani del momento, e poi a fare scuola per tantissimi altri. Uno è Piero Umiliani, uno è Piero Piccioni e l'altro è sicuramente Armando Trovaglioni. quelle atmosfere cool jazz veramente eleganti e sofisticate del grande maestro Armando Trovajoli, che qui suona anche il pianoforte, e abbiamo sentito in evidenza la chitarra del grandissimo Pino Rucker, uno dei più grandi chitarristi italiani e session man di colonne sonore. Stiamo ascoltando la sequenza 16 dalla colonna sonora del film Seddock, l'erede di Satana, girato nel 1960 da Anton Giulio Mahano, è interpretato dal grande Alberto Lupo con Sergio Fantoni e la bellissima Suzanne Loré. Si tratta di uno dei primi horror italiani ancora nella scuola dei maestri Freda e Bava, fotografato in un contrastatissimo bianco e nero e dalle atmosfere inquietanti ma anche molto eleganti che Trovajoli sonorizza alla grande, come abbiamo potuto sentire anche in questa colonna sonora stampata recentemente dalla Beat insieme a un altro lavoro, Licantropus del 1960. Quindi alcuni tra i primi filmetti, diciamo B-movies, che il Trovajoli sonorizzò ricorrendo alla sua orchestra jazz e a queste atmosfere raffinatissime, ma anche alternando con le classiche atmosfere più legate alla musica sinfonica e a momenti veramente scuri a tratteggiare le imprese di questo mostro sullo schermo. E l'abbiamo citato in apertura, è un nome imprescindibile per la scena jazz americana, ha influenzato tantissimo anche i jazzisti di tutto il mondo, lui è Stan Kenton. Stiamo ascoltando un classico della produzione jazz musical americana, ovvero Cool, uno dei brani tratti dalla colonna sonora del musical West Side Story, composto da Leonard Bernstein e Steve Sondheim. Qui il lavoro di Stan Kenton è arrangiato da Johnny Richards e eseguito nel mitico disco Kenton's West Side Story, edito da Capitol nel 61 dall'orchestra di Stan Kenton, con diversi musicisti, tra i quali svetta sicuramente la tromba di Conte Candoli. Ecco, questo è uno dei brani più importanti sicuramente della produzione americana legata al jazz, al musical. Questo disco di Stan Kenton nel 61 in qualche modo anticipò la produzione cinematografica del film West Side Story, quindi la resa cinematografica del noto musical, e in qualche modo le due operazioni si incrociarono, avendo la Capitol come nume tutelare promotore dell'operazione. E quindi in qualche modo il film trainò il disco e il disco trainò il film, nonostante non siano queste le musiche che compaiono appunto come colonna sonora nella riduzione cinematografica. Comunque un altro bellissimo esempio di questo che è lo stile kentoniano dell'arrangiamento, l'utilizzo di grosse orchestre e di sezioni di ottoni e legni che in qualche modo tratteggiano il tema, che poi viene comunque costantemente sparato fuori dalle cosiddette high notes affidate alla tromba e al sassofono alto, ma con tantissimi altri strumenti che in qualche modo, sentite ecco come in qualche modo viene ricamato l'arrangiamento tipicamente kentoniano. Ripeto, un modo di arrangiare le big band che ha fatto scuola in tutto il mondo. E i francesi non erano da meno, Anzi, i francesi sono stati tra i primi a promuovere l'associazione tra jazz e cinema. Ricordiamo nel 59 la mitica incisione da parte di Miles Davis delle musiche, impresa diretta delle musiche per il film Ascensore per il patibolo. Nello stesso anno è un altro compositore, Jean Lecha, a comporre le musiche per un film molto interessante che diede vita a un vero e proprio filone legato allo stile polar francese. Le musiche per Le Gorille Vous Saluez Bien. Questi sono il cosiddetto générique, ovvero i titoli di testa, composti da Jean Lecha per il film Le Gorille Vous Saluez Bien, diretto nel 1959 da Bernard Bordery. È interpretato dal grandissimo Lino Ventura, che in questo che è il primo film inaugurerà una lunga serie di film legati alla gente dei servizi segreti, denominato come il Gorilla, appunto, Le Gorille. È una colonna sonora molto interessante che non mi sembra non sia stata stampata integralmente, da cui abbiamo tratto invece questo estratto dalla fondamentale compilation in quattro volumi Durififiu Ciné, una compilation veramente interessante in cui in qualche modo vengono attraversate le musiche legate al genere cosiddetto polar o crime noir, chiamiamolo come vogliamo, di produzione francese, quindi con la serie dei migliori compositori francesi del periodo, diciamo dagli anni 50 fino agli anni 80, e nel quarto volume anche le produzioni televisive, una raccolta veramente eccezionale che vi consiglio assolutamente. Ma in Italia abbiamo detto che un altro personaggio si muoveva molto bene nell'ambito del jazz. Lui si chiamava Piero Piccioni. Thank you. E abbiamo ascoltato sequenza 3 dalla colonna sonora splendida de Il Bel Antonio, film diretto nel 1960 da Mauro Bolognini e interpretato dalla splendida coppia Mastroianni-Cardinale, un film che non ha bisogno di presentazioni, tratto dall'omonimo romanzo di Vitaliano Brancati, che in qualche modo, diciamo, sorvolando sulla critica antifascista contenuta fortemente nel romanzo di Brancati, però tratteggia, spostando la storia in avanti di 30 anni a Catania eccetera eccetera, più o meno quello che è il nucleo centrale della storia che Bolognini racconta. Una splendida colonna sonora, questa composta da Piero Piccioni nel 1960 ed eseguita da alcuni dei migliori solisti italiani di jazz, tra cui sicuramente svettava il sassofono tenore di Gianni Basso, è stampata integralmente per la prima volta nel 2008 dall'etichetta Hexachord del professor Roberto Zamori, spettacolare nelle sue produzioni come sempre legate alla sua etichetta Hexachord, con un lavoro di ricerca e di remastering dei master originali, appunto, che ci restituisce questa colonna sonora in tutta la sua splendida forma. C'è sicuramente un personaggio fondamentale negli Stati Uniti che in qualche modo ci dà modo, scusate gioco di parole, di affrontare ancora il discorso legato al rapporto tra jazz e colonne sonore. Peter Gunn Team, un brano che non ha certo bisogno di presentazioni. Il mitico tema della serie televisiva Peter Gunn, interpretata da John Cassavetes, è composta dal grandissimo Henry Mancini, ma quella che stiamo ascoltando è una splendida rendition registrata, orchestrata e diretta in studio da un altro dei numi tutelari della musica cinematografica americana, ovvero Mr. Q, Quincy Jones. Quincy Jones, che nel 1964 stampa per la Mercury un fondamentale disco dal titolo Quincy Jones Explores the Music of Henry Mancini. E attraverso, come avete potuto sentire, l'utilizzo in quella che fu una delle più grandi orchestre jazz degli Stati Uniti, che non a caso proprio in quegli anni, nei primi anni 60 e fino alla metà degli anni 60, girò tutto il mondo per portare in giro, come dire, un nuovo modo, un nuovo approccio all'arrangiamento e all'orchestrazione della big band, portò in giro appunto questo spettacolo e portò in giro, affidandosi a solisti del calibro di Phil Woods e Roland Kirk, come abbiamo potuto sentire in questo brano, ai sassofoni, al flauto, Clark Terry alla tromba, Quentin Jackson al trombone e tanti tanti altri. Vi ricordo che anche un certo Lalo Schifrin per un periodo militò nell'orchestra del grandissimo Quincy Jones. E diciamo che ancora una volta, nell'approccio a uno dei maestri del crime jazz, ovvero la musica di Henry Mancini, Quincy Jones dimostrò ancora una volta di avere non solo la stoffa, ma anche la grandissima umiltà di confrontarsi con chi è venuto in qualche modo e ha tracciato la strada prima di lui. Questo non prima di, come dire, non ostando al fatto che anche Quincy diventerà uno dei principali compositori di musica per il cinema e la televisione che la contemporaneità possa ricordare. E l'abbiamo citato, Henry Mancini, ma è bello sentire come Henry Mancini, anche lui, si dedicò ad arrangiare musiche di qualcun altro. Questo è lo splendido lavoro che ha fatto, ad esempio, sul tema di Police Woman. Lavoro svolto da Henry Mancini, che arrangia e conduce la sua orchestra in studio in un disco inciso nel 1976 su etichetta RCA, come quasi tutti i dischi del maestro Mancini, dal titolo The Cop Show Themes, nel quale il nostro reinterpreta brani di sua scrittura o di altri compositori, come il caso del brano che stiamo ascoltando, Police Woman, il tema composto dal grandissimo Morton Stevens, autore poi delle musiche di Hawaii Five-O piuttosto che di altre theme, 77 Sunset Strip, eccetera eccetera. E in questa versione eccezionale, dove oltre all'arrangiamento spettacolare degli archi e degli ottoni, si mettono sicuramente in evidenza le tastiere di Artie Kane, lo splendido assolo di basso di Abraham Laboriel e la chitarra di un grande come Lee Ritenour. Quindi l'omonima serie televisiva andò in onda per il canale americano NBC nella stagione, per 4 stagioni, tra il 74 e il 78, mentre appunto fu Mancini incise questo disco nel 76. Quindi tanta roba, direi, ancora una volta in questa prima parte della trasmissione. Stiamo cercando appunto di chiarire, di come dire, tessere un filo che in qualche modo unisce compositori da differenti parti del mondo, ma che in qualche modo, attraverso un gusto comune per l'arrangiamento, la scrittura e l'esecuzione, hanno dei punti in comune più forti di quello che si possa pensare. Ad esempio, in Italia c'era un signore che per la prima volta nel 1974 decise di prendere la via verso il poliziesco americano, e lo fece in un modo veramente eccezionale. Lui era Stelvio Cipriani e il film era Mark, il poliziotto. We'll be right back. nostri ascoltatori più affezionati avranno riconosciuto, appunto, uno stile inconfondibile alla Via per il poliziottesco nostrano, ma devo dire che Stelvio Cipriani, il compositore di cui stiamo ascoltando i main titles per appunto la colonna sonora di Marco il Poliziotto, diretto nel 75, scusate, non nel 74, da un altro Stelvio, mi ha sempre fatto impazzire questa comunanza di due personaggi, un regista e un musicista che si trovano a collaborare spesso insieme con un nome così particolare come Stelvio. Il primo di tre film dedicati a Marco il Poliziotto, un'interessante figura meno violenta, meno propensa ai cazzotti, ai metodi duri, ma comunque molto atletica e assolutamente legata anche alla più introdotto nelle mode giovanili del periodo, quindi un personaggio assolutamente veramente particolare. Colonna sonora stampata originariamente dalla Cinevox e poi ristampata sempre dalla Cinevox con un'edizione estesa, in realtà poi un unico inedito di una colonna sonora che è veramente eccezionale, in cui abbiamo sentito questa chitarra in wah wah suonata da Silvano Chimenti, come lo stesso musicista mi ha confermato, tra i primi tra l'altro aver suonato il wah wah in Italia in questo modo, e introducendo appunto il tipico stile, diciamo, alla Isaac Hayes del funk e delle colonne sonore. Ma adesso facciamo un salto nel presente, perché voglio farvi sentire che esistono in Italia personaggi molto interessanti che si rapportano al poliziottesco ma creano un nuovo genere. Questo è il caso dei beats ad alto componente funky di Sbirro Funk. Stiamo ascoltando le interessantissime atmosfere di Sbirro Funk nel brano Sbirro Funk Sfida la Mala, tratto dal primo omonimo CD, mentre è appena uscito il secondo CD dal titolo neomedelico, sempre a nome Sbirro Funk. Sbirro Funk, moniker dietro il quale si nasconde, tra virgolette, in realtà, Giuseppe Cagliazzo, noto anche come Maleka, che è il nome, il moniker di un altro dei suoi progetti attualmente in uscita. Stiamo parlando di vero e proprio beatmaking, infatti si tratta di un lavoro splendido di tagli e cuci dedicato a samples, drum beats, ma anche con l'aggiunta, come abbiamo potuto sentire anche in questo brano stesso, per esempio di un basso live, di alcune percussioni suonate, Quindi in un interessante equilibrio tra musica campionata, musica prodotta in maniera elettronica e musica suonata. Sbirro a Funk, un progetto davvero interessante che in qualche modo ho scoperto per caso, anzi ci siamo diciamo sentiti su Facebook attraverso la pagina di Cinematica, ed è veramente una delle soddisfazioni più grandi che questa trasmissione mi sta dando, quella di poter scoprire interessantissimi progetti in giro per l'Italia che in qualche modo non sempre si ha modo nella sterminata ormai quantità di materiale reperibile sulla rete, non sempre si finisce sulle pagine giuste, ed è bello che in qualche modo questo succeda senza che le cose vengano forzate. Quindi un'ottima produzione questa legata a Sbirro Funk, un ragazzo proveniente dall'area napoletana che vi consiglio assolutamente di cercare sia nella sua incarnazione appunto come Sbirro Funk, sia nel suo altro progetto dal nome Maleka, con il quale è stato anche prodotto recentemente da etichette interessanti e incluso in compilation in compagnia di nomi anche piuttosto noti. Quindi sicuramente segnatevi questo nome, Sbirro Funk, mentre questo nome non ve lo dovete segnare perché è già inciso nei vostri cuori. Lui si chiama Piero Umiliani e direi di ascoltare un brano molto interessante della sua produzione, inciso sempre nell'anno di grazia 1974, dal titolo Caravan, e poi ci facciamo due chiacchiere sull'argomento. Thank you. ditemi voi se è o non è una delle più belle versioni mai incise del classico del jazz Caravan, classico intramontabile composto da Quanti Zoll e poi reso celebre dal grande Duke Ellington. Questa è una versione che il grandissimo Piero Umiliani registra nel suo Sound Workshop Studio nel 1974, occupandosi di arrangiamento e conduzione e del Moog che sentiamo suonato soprattutto in questo intro, in quest'ultima parte finale. Ma tutto questo non per realizzare una mera versione elettronica del brano, ma come abbiamo sentito, per realizzare una versione assolutamente schizofrenica del brano che mette insieme le pulsazioni elettroniche del Moog con la grande orchestra che Umiliani dirige in studio, con arrangiamenti a rotta di collo che ricordano quasi le influenze della musica di Carl Stalling o Scott Bradley per i cartoni animati della Warner Brothers. Abbiamo sentito anche una piccola citazione finale, e che affida quindi a questa pletora di musicisti incredibili, tra i quali svettano le trombe di Nino Culasso e Cicci Santucci e Michele Lacerenza, i sassofoni di Baldo Maestri, Marcello Boschi e Gianni Basso e Sal Genovese, il vibrafono di Carlo Zoffoli, Lemon di Bruno Carnini, il pianoforte di Roberto Pregadio, la chitarra di Pino Rucker, il basso di Maurizio Maiorana e la batteria di Roberto Zappulla, per una, ripeto, versione incredibile di Caravan. Ma volevo approfittare di questo momento anche per segnalare a tutti gli ascoltatori di Cinematica, come ho fatto già dalle nostre pagine dei social network, l'uscita di un favoloso manuale, di un favoloso volume dedicato a Piero Umiliani, dal titolo Piero Umiliani in parole e musica, a cura di Andrea Campanella, edito da Edizioni AIDS Auditorium. È appena uscito, è un manuale piuttosto agile che vi consiglio assolutamente di comprare, un lavoro splendido nel quale Campanella, attraverso un lavoro di scrittura, interviste e coordinamento di alcuni interventi, riesce a tracciare un ritratto dell'Umiliani musicista e uomo, coinvolgendo anche la moglie Stefania e le figlie e la figlia Elisabetta, in un ricordo a tutto tondo di uno dei musicisti più importanti per la storia della musica italiana, sia nell'ambito del jazz che delle colonne sonore. Diversi sono gli interventi, oltre al splendido come dire, racconto che fa nella parte introduttiva lo stesso Andrea Campanella, sono veramente eccezionali gli interventi di Lorenzo Lorenzoni relativo alla colonna sonora dei Soliti Ignoti, che in qualche modo appunto analizza questo rapporto tra il jazz e la musica da film e come questo rapporto abbia poi cambiato le sorti della musica da film. Altrettanto interessante è lo splendido intervento del grandissimo Maurizio Herman Mansueti, che abbiamo citato la settimana scorsa ascoltando i suoi Transistors, musicista, musicologo e critico eccezionale, che dedica invece uno splendido capitolo all'Umiliani elettronico. Ed è proprio dalla lettura di questo capitolo che in qualche modo Maurizio mi ha stimolato, diciamo, questa prima parte di trasmissione fino all'arrivo a questa Caravan di Umiliani, che in qualche modo viene definita da Maurizio come la chiusura del cerchio dell'Umiliani elettronico, dell'Umiliani jazzista, perché voglio dire, da quello che abbiamo sentito, questo è veramente il modo perfetto di operare una sintesi tra le nuove istanze elettroniche. Ricordiamo che Piero Umiliani fu tra i pionieri dell'uso dei sintetizzatori in Italia, portandone modelli originali in anteprima dai suoi viaggi in Inghilterra o negli Stati Uniti, addirittura arrivando a costruirne alcuni modelli fondamentali, come, se non ricordo male, il Busilacchio, se non ricordo male, si chiamava così, un sintetizzatore particolare costruito dallo stesso Umiliani e dal suono inconfondibile. Comunque vi ricordo Piero Umiliani in parole e musica a cura di Andrea Campanella, Edizioni AIDS Auditorium. Rimaniamo in Italia, ma con un compositore spagnolo molto attivo in Italia tra i 60 e i 70, da un disco di sonorizzazione edito dalla CAM. Questo è il brano, è Zorongo. Thank you. ci spostiamo troppo dalle atmosfere suscitate da Caravan con questo brano interessantissimo, Zorongo, composto e diretto in studio da Alfonso Santisteban, dal disco Spanish Moog, un disco di sonorizzazione edito dalla CAM su numero di catalogo CML089 nel 1975, quindi rimaniamo in quella metà degli anni 70 che in Italia è foriera di interessantissime sperimentazioni legate soprattutto alla cosiddetta nuova musica elettronica e all'uso dei sintetizzatori monofonici Moog su tutti, direi. Alfonso Santisteban, l'abbiamo già presentato in altre occasioni, si dedicò a svariate musiche per il cinema, la televisione e le sonorizzazioni in Italia prima di rientrare definitivamente in Spagna e rimanerci. Un altro nome caldo della scena dei dischi di sonorizzazione italiana è quello di una donna, una delle poche donne attive in questo ambito, infatti è tra i pochi nomi che si ricordano insieme a Nora Orlandi e a veramente pochissime altre. Lei era Daniela Casa e c'è un suo disco fondamentale, amato dai collezionisti e da tutti gli amanti della musica per sonorizzazione. Il disco è Società Malata. Abbiamo le tipiche atmosfere dal disco di sonorizzazione. Il titolo Fabbrica non fa che rimandare immediatamente a un concetto di alienazione e ostinata ripetizione di questo loop che possiamo sentire ancora in sottofondo. Società Malata, disco di Daniela Casa, edito dalla Deneb sul numero di catalogo DNB 0155, sempre nel 1975, e ristampato anche recentemente sia in vinile 180 grammi che in formato digitale. Un disco appunto che, ripeto, è tra i più conosciuti per i cultori della musica da sonorizzazione Library Music italiana. Daniela Casa, abbiamo già introdotto il personaggio in questione in una delle altre prime puntate di Cinematica. Dopo un breve inizio come cantante legata alla musica leggera italiana, noi avevamo ascoltato infatti una splendida versione di Senza Fine, il classico di Gino Paoli con l'orchestra di Enrico Simonetti, e poi si è dedicata invece sostanzialmente alla composizione e realizzazione di musiche per sonorizzazioni anche in compagnia del marito musicista Remigio Ducros. Rimaniamo in queste atmosfere assolutamente legate alla sonorizzazione alla fine degli anni 70 in Italia. Questo è un altro collettivo interessante, loro si chiamano Space Craftsman, il brano è Surprise. atmosfere interstellari, ma direi anche molto vicine alle musiche che sonorizzavano le prime produzioni soft porno erotiche degli anni 70. Il suono è proprio quello, con questi lunghi tappeti, questi lunghi pad di sintetizzatore, è comunque una ritmica e alcuni effetti eccezionali. Stiamo parlando appunto della musica incisa dal duo Space Craftsman nel disco Adventures del 1979, edito su etichetta di Library e sonorizzazione Music Scene, numero di catalogo MSE 160. Un altro di questi dischi della Music Scene che stiamo imparando a conoscere, veramente interessanti, è dietro il moniker Space Craftsman si nascondono in realtà due nomi piuttosto conosciuti della musica da sonorizzazione italiana, ovvero Fabio Fabor, al secolo il maestro Fabio Borgazzi, che abbiamo già introdotto qui sulle colonne di Cinematica, non ha certo bisogno di presentazioni, in coppia con un altro nome a me almeno meno conosciuto, ovvero quello di Antonio Arena, che però abbiamo incontrato alcune volte sotto il moniker di Nacossa. Quindi questo duo che si occupa di tutti gli strumenti in compagnia anche di altri musicisti, altri session man, che quindi dà alle stampe l'unico disco che mi risulti a titolo a nome Space Craftsman, con queste atmosfere che vanno appunto, diciamo, nell'ambito di queste epopee spaziali eccetera eccetera, ma che poi vanno anche a toccare, come abbiamo detto, altri tipi di suggestioni. Bene, siamo davvero addirittura d'arrivo, quindi adesso siamo pronti ad ascoltare l'ultimo brano di Cinematica, non prima di avervi ricordato che Cinematica va in onda in replica domani giovedì alle ore 15 e domenica alle ore 20, sempre sui 96.8 MHz di Radio X e in streaming sul canale www.radiox.it/live. Siamo presenti sui social network, cercate la pagina Cinematica su Facebook, siamo presenti su Twitter e se ci volete contattare anche attraverso l'email in relazione potete scrivere a cinematica@radiox.it. A partire da domani sera, quindi a partire da giovedì dopo la prima replica, sarà disponibile anche il podcast della puntata che state ascoltando in questo momento e direi che possiamo salutarci. Vi lascio con un altro progetto italiano, un duo che non ha bisogno di grandissime presentazioni, è stato seminale anch'esso nel primo vagito di recupero della cosiddetta lounge music, easy listening music e di tutto il mondo legato alle produzioni legate al cinema, alla musica leggera e alle produzioni televisive degli anni 60 e 70. Sto parlando dei Montefiori Cocktail, Francesco ed Enrico, Chicco e Checco, sax e flauto e tastiere per entrambi i musicisti, producer, DJ dei loro dischi, che nei loro fondamentali album raccolta numero 1, 2 e 3 fino a raccolta numero 4 orchestra hanno in qualche modo tratteggiato una via davvero interessante al recupero di queste sonorità con tantissimo rispetto. Ricordiamo che loro erano figli di un noto musicista da Balera, Germano Montefiori, che in qualche modo li instradò da subito al rapporto con la musica easy listening, al rapporto con la musica da ballo, e poi gli stessi appunto furono tra i primi, sicuramente tra i prime movers del recupero di questa scena attraverso i loro fondamentali dischi. Dal primo disco, raccolta numero 1, edito dalla Irma nel 1967, vorrei farvi ascoltare la loro rendition di un tema molto celebre, così chiudiamo il cerchio visto che l'abbiamo citato in inizio di puntata, ovvero il tema di Star Trek composto dal grandissimo Alexander Sandy Courage, e sentite dove lo portano i Montefiori Cocktail. Gianmarco Diana vi dà appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio di Cinematica. Love Love, Bang Bang. Thank you.